Buonasera carissimi amici ascoltatori, benvenuti, quindi da parte mia anche un grosso saluto, dicevo bentornati per il nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ieri abbiamo letto insieme la prima parte del capitolo 2 della lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo che ha come tema il sentiero per la vita cristiana, che è la mente di Cristo Gesù. Abbiamo visto ieri sera una delle più grandi affermazioni dottrinali del Nuovo Testamento relativo alla persona di Cristo. Abbiamo considerato i 7 passi di umiltà che Cristo fece e in questa umiliazione abbiamo visto la mente di Cristo. Leggiamo ancora il passo di Filippesi, andando a leggere dai versetti 5 sino all'8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, fino alla morte e alla morte di croce. Grazie a Dio per questo, abbiamo detto. Questa è la mente di Cristo. Dalla mente di Cristo passiamo alla mente di Dio. Nella mente di Dio Padre c'è la glorificazione di Cristo. Ieri abbiamo visto i 7 passi verso il basso, ora vedremo i 7 passi verso l'alto. La mente di Dio è l'esaltazione di Cristo. Leggiamo nei versetti dal 9 all'11 di Filippesi, capitolo 2. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Qui c'è il primo passo verso l'alto. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Lo scopo supremo di Dio Padre in questo universo oggi è che Gesù Cristo sia glorificato nell'universo che Lui ha creato, che sia glorificato sulla terra, dove l'uomo si è ribellato a Dio. La cosa che dà significato, importanza a questa piccola terra, è la morte di Cristo, avvenuta qui, nient'altro. Gli astronomi ci dicono che noi siamo un piccolo punto nello spazio e se il nostro piccolo mondo dovesse essere distrutto, non farebbe alcuna differenza per l'universo. E questo è assolutamente vero. Qualcun altro ha detto che l'uomo è una malattia sulla pelle di un pianeta minore. Ecco cosa siamo. Ciò che ha dato dignità all'uomo e che lo ha portato a guardare in cielo è il fatto che Gesù Cristo venne su questa terra e morì sulla croce per lui. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora, il secondo passo, egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. La prossima volta che pronunciamo il suo nome invano, pensiamo a questo. Dio intende esaltare il nome che molti bestemmiano e che trascinano nel fango. Il nome di Gesù Cristo sarà esaltato sopra i nomi di tutti i grandi uomini di questa terra e sopra i nomi di tutti gli angeli in gloria. Il terzo passo dell'esaltazione di Cristo è affinché nel nome di Gesù, Gesù significa Salvatore. Prima della sua nascita a Betlemme l'angelo disse: «Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Matteo 1, versetto 21. Ora, notate il riferimento alla profezia nei 2 versetti successivi, ossia il 22 e 23. «Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi». Potete mostrarmi un posto nella Bibbia dove Gesù viene chiamato Emanuele? Non mi ha mai creato dei problemi. Una vergine partorirà. Visto che è Dio, come altro poteva entrare nella famiglia umana se non con un miracolo? Ma quello che mi creava qualche problema era e sarà chiamato Emanuele, perché non potevo trovare da nessuna parte che lo avrebbero chiamato Emanuele. Si potrebbe allora pensare che questa profezia non si sia adempiuta. Questo è invece uno dei più meravigliosi adempimenti delle profezie di tutti i tempi. L'angelo disse: «Chiamatelo Gesù, perché salverà la sua gente dai propri peccati». Pensiamoci, non potreste chiamare me Gesù, non posso salvare nemmeno me stesso, e non potremmo nemmeno chiamare te Gesù, perché non puoi nemmeno salvare te stesso. Tutti noi siamo sulla stessa barca. L'umanità è su una nave che sta andando a fondo. Se c'è un Salvatore, deve venire da fuori. Ci sono quelli che vogliono lanciare una fune di salvataggio. È come essere sul ponte superiore di una nave che affonda e gridare a quelli del ponte inferiore: «Vi lancio una corda di salvataggio». Ma prima o poi quel ponte superiore andrà a fondo. Vedete, la corda deve arrivare da qualche parte al di fuori della barca degli esseri umani. Nessun essere umano può essere un salvatore. Lo chiamerete Gesù perché salverà la sua gente dai propri peccati. Come può salvare la sua gente dai propri peccati? Perché sarà Emanuele, ossia Dio con noi. Quel bimbo nato a Betlemme è Dio con noi. Prese su di sé non le sembianze di un angelo, ma la nostra umanità. Lui è Emanuele, Dio con noi. È perciò che può essere chiamato Gesù, e nessun altro può portare questo nome. Ora Dio dice: esalterò sopra ogni altro nome il nome che gli è stato dato quando è venuto su questa terra. Ora notate il quarto passo dell'esaltazione di Cristo: nei cieli. È il quinto passo, sulla terra. È il sesto passo, è sotto la terra. Questo versetto è usato da alcuni per sostenere la teoria secondo la quale tutti alla fine saranno salvati, paragonando questo versetto con Colossesi 1:20. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Vedremo che questo non è vero, e non è il significato di questo versetto. Il soggetto nel passaggio di Filippesi è la sovranità di Gesù. Dio lo ha sovranamente innalzato, e dal nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà, in cielo, sulla terra e sotto la terra. Persino l'inferno si dovrà inchinare a lui, perché è il Signore, lui è Dio. Il semplice inchinarsi non implica la salvezza. Colossesi 1:20 non parla di sovranità, ma del lavoro di riconciliazione di Cristo, il suo lavoro di redenzione. E cosa viene riconciliato? Cosa viene redento? L'inferno è incluso? No. Le cose sotto la terra non sono menzionate qui. Perché? Perché in questo versetto si parla di redenzione e non c'è redenzione all'inferno. Mettendo insieme questi due versetti è chiaro che coloro che si trovano all'inferno e si inchinano a Gesù stanno semplicemente riconoscendo la sua sovranità. Ecco il settimo e ultimo passo dell'esaltazione di Cristo. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Questo non significa che ogni lingua lo confesserà, dichiarerà, come Salvatore. È interessante come anche all'inferno dovranno riconoscere la signoria di Gesù, il che, credo, aumenterà la loro angoscia. Vorrei mettervi in guardia. Fate attenzione a chiamare Gesù vostro Signore se non lo è. Lui disse che molti lo avrebbero chiamato Signore, Signore, ed avrebbero persino operato miracoli nel suo nome, ma lui avrebbe detto: io non vi ho mai conosciuti. Fareste meglio a riconoscere Gesù come Salvatore, prima di dire che è il vostro Signore. Se lui è il tuo Salvatore, allora potrai obbedirgli come il tuo Signore. C'è un canto che dice: quale amico in Cristo abbiamo? È vero che abbiamo un amico in Lui, ma ascoltate le parole di Gesù in Giovanni 15, versetto 14. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Possiamo chiamarlo nostro amico se facciamo le cose che Lui ci comanda di fare. Non è il nostro Signore se non gli ubbidiamo. Abbiamo visto la mente di Cristo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che era anche in Cristo Gesù. Può accadere solamente se si impara. È il lavoro dello Spirito di Dio in noi che produce il frutto di mansuetudine, umiltà nelle nostre vite. Ora vedremo la mente di Cristo all'opera mentre camminava per le strade romane. Vedremo come ha vissuto in case romane e in prigioni romane. Vedremo tre esempi che ci vengono portati: la mente di Paolo, la mente di Timoteo e la mente di Epafrodito, che era pastore della chiesa di Filippi. In questo impero pagano c'erano questi tre uomini che esibivano la mente di Cristo. E potevano essercene anche altri 3 milioni, ma sono questi a esserci presentati nell'Epistola ai Filippesi. Leggiamo i versetti 12 e 13 di Filippesi, capitolo 2. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. In questo versetto credo che salvezza, compite la vostra salvezza, sia usato in termine generale. Paolo sta parlando di risolvere i problemi che avevano nella Chiesa e anche quelli che avevano nella loro vita. Paolo non è lì per aiutarli e non è sicuro di esserci in un altro momento perché si trova in una prigione romana. Così dice loro di adoperarvi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. una buona osservazione da fare è: non si può compiere ciò che non è iniziato. Nel versetto 13 è detto che Dio compie ciò che è iniziato. Se Dio ti ha salvato per fede, basta. Dio non accetta nessun tipo di opera buona per la salvezza, ma dopo che sei salvato, Dio ti parla del tuo lavoro. La salvezza che ha iniziato per fede è anche una salvezza che compirà. Calvino lo espresse così: la sola fede salva, ma la fede che salva non è sola. Giacomo disse invece nel capitolo 2, versetti 17 e 18 della sua lettera: così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Solo Dio può vedere il cuore. Lui conosce la nostra vera condizione. Sa se io ho la fede che salva, sa se tu hai la fede che salva. Ma il tuo vicino non può vedere la tua fede. L'unica cosa che può vedere sono le opere della tua fede. La vera fede si compirà, così le persone attorno a noi potranno dire che siamo diversi, che siamo cristiani. Non abbiamo bisogno di indossare un distintivo o un simbolo per essere identificati come cristiani. Paolo parlerà nei versetti dal 14 al 16 di quella fede che si compirà nelle vite dei credenti di Filippi. Leggiamolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Non accettare un compito nella Chiesa, magari nel gruppo giovanile o tra i bambini, se poi devi mormorare mentre lo fai. Non accettare questo compito. Questo rovina il lavoro cristiano più di ogni altra cosa. Fai ogni cosa senza mormorii, senza dispute. Poi sii come una luce. Quando usciamo la notte vediamo le stelle in cielo. Quando Dio guarda giù in questo mondo buio, vede coloro che sono suoi come delle piccole luci qua giù. I bambini cantano: questa fiamma mia io la faccio brillare. Paolo dice: nella quale risplendete come astri nel mondo. Come le stelle brillano in cielo, noi dobbiamo brillare qua giù. La vita e la luce sono collegate. Quando teniamo stretta la parola della vita, siamo luci nel mondo. Paolo gioisce quando sente che i filippesi manifestano la loro fede con buone opere. Questi credenti erano molto cari al cuore di Paolo perché si erano convertiti in seguito alla sua predicazione. Passiamo ora al versetto 17 di Filippesi capitolo 2. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Abbiamo letto anche il 18. Qui c'è uno dei più bei versetti di tutta la parola di Dio. Mostra quello che dovrebbe essere la vita cristiana. È riferito a una delle prime offerte del Vecchio Testamento. Andando indietro fino a Genesi 35, versetto 14, troviamo Giacobbe che erige un altare a Betel. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Poi, nei libri del Levitico e dei Numeri, sono descritti i sacrifici. Vediamo che c'era una libazione da aggiungere a ciò che era bruciato e ai cibi. Non era mai aggiunta al sacrificio per i peccati. Era un'offerta inusuale, in quanto non aveva nulla a che fare con la redenzione, non aveva nulla a che fare con la persona di Cristo. Portavano un contenitore di vino e lo versavano sull'offerta che stava bruciando. Che cosa accadeva? Evaporava e spariva. Paolo dice: vorrei che la mia vita fosse una libazione, versata e mutata in vapore. Vorrei essere consumato e oscurato, così che si vedesse solo Gesù Cristo. Voleva che Cristo ricevesse tutto l'onore e la gloria. Questa era la mente di Paolo, i suoi pensieri. Non riesco a pensare a un desiderio più alto per la vita cristiana. È un cammino nell'umiltà. Solo una persona con la mente di Cristo può essere versata come una libazione. Com'è meraviglioso tutto questo. Paolo termina con una nota di gioia. Spesso si gioisce per delle cose sbagliate. E dobbiamo gioire perché Gesù è morto per noi e perché possiamo servirlo. Quando sentiamo parlare di qualcuno che il Signore sta usando, di una chiesa in cui le persone sono salvate e crescono, dovremmo gioire. Se camminiamo in umiltà, gioiremo dei successi degli altri. Se non è così, è perché c'è troppo spirito di parte e vanagloria. Questo feriva la causa di Cristo ai tempi di Paolo e lo fa ancora al giorno d'oggi. La mente di Cristo, nel credente, porterà gioia e gloria a Dio. Ora vediamo la mente di Timoteo. Egli ha una mentalità simile a Paolo. Leggiamo i versetti dal 19 al 24 da Filippesi capitolo 2. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione. Ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Timoteo era figlio spirituale di Paolo. Paolo aveva molta fiducia in lui. Poteva fidarsi di Timoteo per curarsi dello stato dei credenti di Filippi. Nei versetti appena letti ci viene descritta la mente di Timoteo e vediamo che la pensa come Paolo. Visto che la pensa come Paolo, significa che aveva anch'egli la mente di Cristo ed era caratterizzata dalla umiltà. Timoteo era stato fedele a Paolo, che ora lo stava mandando dai credenti a Filippi perché sapeva di potersi fidare di lui. È meraviglioso che ci siano uomini che, con la stessa mente di Cristo, possono lavorare insieme. C'erano molti altri che cercavano la propria gloria. Volevano farsi un nome. Visto che ricercavano la propria gloria, volevano attaccare Paolo. Cosa pensare di quelle persone che criticano un uomo di Dio? Possiamo essere quasi certi che si tratti di spirito di parte o vanagloria. La mente di Cristo non ti permetterà di criticare chi ha preso una posizione chiara per lui. Paolo dice: non mi posso fidare di queste persone. Le persone parlano molto di unità. Non ci può essere più unità per due persone di avere la mente di Cristo. Sono uniti anche se si trovano a chilometri di distanza. Ecco perché c'è un legame così forte tra credenti che hanno la mente di Cristo. Quando due giovani credenti si innamorano, c'è una unità che non si può avere in un matrimonio basato solo sul sesso. Una relazione semplicemente fisica si può trovare ovunque, persino comprata. Ma quando un marito e una moglie hanno la mente di Cristo, sono veramente uno. Non esiste cerimonia al mondo che possa unire due persone in questo modo. È una relazione stupenda. Paolo voleva che fosse Timoteo a riferire quello che gli sarebbe accaduto in prigione. Paolo sperava di poter essere liberato dalla prigione. La tradizione racconta, anche se questo non è detto nella scrittura, quindi non è certo, che Paolo fu liberato dalla prigione e che ebbe un notevole ministero itinerante. Quando i cristiani vennero perseguitati da Nerone, Paolo, il loro capo, fu riportato a Roma e giustiziato. Esamineremo lunedì prossimo, quindi nel nostro prossimo appuntamento, i versetti dal 25 al 30, dove troveremo quello che caratterizza la mente di Epafrodito, il lavoro di Cristo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche in questa settimana. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.